Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona puntata a tutti, buon partecipazione al Flaminia Marinaro che si sta prendendo la passione della radiofonia. Cosa te ne pare?
Grazie Alberto, ben
contagiata.
Ben trovati cari ascoltatori, felicissima, contagiata, è entrato proprio nel mio mood.
Oggi abbiamo con noi una tua cara amica, una professoressa di origini teutoniche. Noi amiamo molto le passioni teutoniche, quindi wagneriani fino al midollo. Abbiamo la professoressa Rebecca Spitzmiller.
Spitzmiller, sì, esatto. Allora io prima di passare la parola a Rebecca, Rebecca sei in ascolto?
Sì, grazie Flaminia, buongiorno, buona domenica.
Sono felice che tu oggi sia con noi perché Rebecca è co-ideatrice di un progetto molto originale, molto divertente, ma anche che entra nel sociale in maniera importante, è vero?
Sì.
Voi avete ideato questo movimento che si chiama Retake, siete tra l'altro quasi tutte donne e quasi tutte straniere, se non ricordo male.
No, questo all'inizio del movimento, dell'idea, eravamo un gruppo di amici americani, anche se il mio cognome è di origine tedesco, sono americana di nascita e italiana di
adozione,
perché sposata da 28 anni.
Perciò... Sai bene, professoressa, sai bene, ti do del tu, da americani
certo.
Ci si dà del tu, che le donne americane sono state fondamentali anche per la liberazione di Roma. Noi abbiamo una grande eroina, una targa che è apposta proprio in Piazza del Popolo, anzi, perdono, in Piazza Barberini,
esatto.
Che ricorda una grandissima eroina americana che ha combattuto per la liberazione della città di Roma. Ci vuoi dire tu di chi si tratta?
No, io vorrei ricordare e fare parallelo soltanto che questa metafora ci piace perché adesso vorremmo liberare la città del degrado e aiutare a ricordare più l'arte e la libertà.
Benissimo, benissimo.
Allora, il progetto si chiama Riprendiamoci Roma, no? L'avete potuto organizzare in collaborazione con il Comune di Roma. Anzi,
sì.
Salutiamo il sindaco, il professor Ignazio Marino, perché so che ci sta ascoltando.
Dage, forza Ignazio!
Forza Ignazio, siamo tutti con te. E allora spiegaci.
Il progetto però è in inglese, Retake Roma, perché c'è un'altra organizzazione con cui siamo molto amici, che si chiama Riprendiamoci Roma, che è una specie di associazione fratello, se vogliamo
dire
così.
Ma mi piace di più Retake, Riprendiamoci metà un po' da boiaccia chi molla. Una cosa.
Quindi Retake Roma in che consiste?
Retake Roma è un progetto che vuole ridare sia la dignità ma il rispetto e l'arte e la pulizia, elevare il degrado e dimostra una grande trasversalità nella sua applicazione della vita quotidiana, in quanto anche l'evento ieri è Rock Your School, che è altro nome in inglese, Rock Your School in ospedale addirittura, dove abbiamo potuto fare un gesto di amore verso tutta una zona dell'ospedale Umberto I, la clinica in particolare di emotologia.
Però Rebecca, scusami se ti interrompo, perché per chi ci ascolta che non sa esattamente di che si tratta,
sì.
Allora volevo far capire che sostanzialmente voi, cavalcando il principio al contrario della finestra rotta, no? Se uno rompe una finestra e non la aggiusta, gli altri si sentono legittimati a romperne un'altra e così via.
Esatto.
Allora voi state riqualificando degli oggetti di uso comune, per esempio i cassonetti.
Esatto.
Allora so che avete chiamato delle artiste anche di livello a tappezzare i cassonetti di broccato. Io ti dirò che sono passata per Roma a vederli e sono dei piccoli capolavori.
In Viale Eritrea mi pare ce n'è uno molto
bello. A Viale Eritrea, poi ieri c'è stata l'inaugurazione e questa trovo che sia un'idea straordinaria.
Grazie, sì, vogliamo sottolineare che l'arte può sorprendere e rinfrescare certe zone, tutte le zone urbane di Roma con una sorpresa, un piccolo gioiello di arte come l'ha descritto tu Flaminia, è una sorpresa ma non è talmente difficile che è fuori delle possibilità, ognuno di noi possiamo fare un'opera d'arte della nostra casa, del nostro negozio, del nostro marciapiede, aggiungendo magari in un'aiuola dei fiori. E questo rispetto, questi piccoli gesti di gentilezza verso la società in generale, senza aspettare una grazia di qualcuno in particolare, ma per la soddisfazione immediata che questi, certo, questi atti di gentilezza danno subito.
Senti Rebecca, invece il pannello che avete installato ieri, di che si tratta?
Infatti questo è stato forse il retake più bello in tutti i 5 anni della nostra esistenza, perché si tratta proprio nell'applicazione della condivisione della cura dei beni comuni, cioè nell'applicazione dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà, si fonda su questo principio. Siamo andati tanti ragazzi anche della scuola De Santis, del liceo, per mettere in azione questa idea di rispetto, arte e pulizia con le famiglie di quelli ragazzi che sono malati nell'ospedale.
Meno fortunati, chiamiamoli
meno
così.
Meno fortunati, hanno purtroppo delle malattie e sono in ospedale, fanno pure la scuola, frequentano la scuola nell'ospedale, e perciò questi studenti della scuola De Santis hanno voluto comunicare e migliorare la vista, il panorama delle loro finestre, levando tutto il degrado, dipingendo sopra le scritte che comunque erano atti di amicizia di chi lo volevano salutare, però fatti in un modo un po' squallido alla fine. Abbiamo ripulito tutta la zona.
Rebecca, ricordiamo il nome però dell'artista, perché ce l'hanno chiesto, è Cristina Finlay, che è stata lei a broccare di questa carta da parati magnifica.
Sì,
il
questo
cassonetto.
È l'artista del cassonetto, Christine Finlay, anche lei di origine americane, e lei è stata squisita nel donare sua creatività a questo progetto. Ma queste cartellone sono state regalate, create proprio dai amici e dai familiari, che dicono ciao Edo,
certo,
ciao Christ.
Quindi si affacciano i bambini e vedono queste scritte rivolte a loro, ecco,
esatto.
Questo è un grande gesto di amore. Senti Rebecca, invece volevo chiederti, com'è stato il vostro rapporto con il sindaco?
Eccellente, ci ha dimostrato dall'inizio un appoggio, e la lezione nostra, la trasversalità, estende anche questa importante lezione di collaborazione civica. Noi siamo Roma, noi non siamo soltanto i cittadini che non possono fare niente a parte votare chi vogliamo eleggere.
Brava, Margaret Fuller era la signora di origini anche lei teutoniche ma americana che abbiamo ricordato prima e che ci dicono i nostri ascoltatori che sono sempre attivissimi, e la targa che la ricorda in piazza Barberini.
Sì, un eroe, quello era il sito fra l'altro del mio primo lavoro a Piazza Barberini, quindi lo ricordo con grande affetto. E questa l'idea che tutti noi possiamo fare un atto piccolo, che chi lo sa se non diventa un atto grande.
Certo, e noi ti aiuteremo comunque a fare da cassa di risonanza. Allora Rebecca, grazie infinite di essere stata oggi con noi, speriamo di ripoterti ascoltare presto, va bene?
Grazie,
magari
moltissimi.
Nei nostri studi, vienici a trovare a Piazza del Gesù.
Va bene, lo faremo, grazie.
Ciao,
buona domenica.
Rebecca, ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, oggi siamo di nuovo con il generale Franco Angioni a far su e giù con la storia. Siamo arrivati al 1916, non perché c'è una cronologia esatta, ma vogliamo soffermarci su un anno in particolare. Quindi l'Italia è entrata da un anno in guerra, poco meno di un anno in guerra, e qualcosa sta succedendo. Quindi si è allargato il fronte, l'impero austro-ungarico non deve avere a cuore solamente la vittoria nel fronte occidentale, ma si apre una questione a oriente, a sud ovest e a sud est, quindi tante tante frontiere si aprono e conflitti.
Bisogna fare riferimento a qualche principio generale della guerra. Normalmente da sempre e anche nel futuro, nonostante tutti gli sviluppi tecnologici, bisogna tener conto di questa equazione: l'attacco e la difesa. Chi vuol vincere naturalmente deve attaccare. Chi però per attaccare normalmente, mediamente, soltanto per ragionare a spanne, la capacità operativa, cioè la potenza, normalmente per l'attaccante deve essere almeno 3 volte superiore al possibile difensore. Di conseguenza chi ha intenzioni offensive cerca di aumentare questa sua capacità offensiva creando alleanze, situazioni locali e così via. Ecco, quello, l'Italia nel 14 era stata corteggiata perché poteva servire a aumentare il peso di coloro che ritenevano che si era più forti e di conseguenza potevano meglio subire un eventuale attacco. Quando l'Italia, dopo le promesse che poi si rivelarono non attendibili dell'impero austro-ungarico, scelse di andare con il Regno Unito e la Francia, aumentò la capacità operativa di questi paesi contro naturalmente l'Austria-Ungheria. Ecco, questa situazione spinse gli imperi centrali a fare in modo di ridurre al massimo la capacità del nuovo arrivato, e il fronte italiano si prestava a un'attività di questo tipo. Per cui che cosa si cercò di fare? Si cercò di conquistare le vette, che era una soluzione oramai consolidata, perché chi ha le vette controlla e quindi impedisce a chi vuole attaccare di poter salire su, e quindi in uno stato di sudditanza. Allora, non potendo essere così preponderante da potersi considerare un attaccante vincente, si ricorse all'usura, e cioè la guerra di posizione, in modo che si riducesse gradualmente per esaurimento la capacità operativa, e cominciò questa guerra di trincea. Questa tendeva proprio a usurare l'avversario,
e sembrava quasi che la guerra non dovesse finire mai. Attacchi alla baionetta una volta non si potevano più fare, perché altrimenti le mitragliatrici distruggevano chiunque.
Ma in questo conflitto costante, che vale ancora adesso con tutti i sistemi tecnologici avanzati dell'attacco e della difesa, l'usura è tipica del difensore, e mentre la possibilità della capacità operativa di travolgere è tipico dell'attaccante. Se non è così evidente, l'attaccante rischia, e rischia in maniera notevolissima. Sicuramente in quella circostanza l'arma vincente era diventata la mitragliatrice, perché la dotazione individuale era il fucile a ripetizione ordinaria, e cioè un caricatore di 6 colpi, ogni volta bisognava caricare, quindi un colpo per volta, mentre questa struttura studiata, sviluppata, che consentiva invece di poter sparare in continuazione,
la cosiddetta mitragliatrice a nastro, no?
Certo, e con non solo a nastro, ma anche con caricatori molto grossi, con sistemi di raffreddamento ad acqua per fare in modo che ci fosse questa celerità di tiro. Il segreto era la celerità di tiro, ma in questo contrasto perenne tra attacco e difesa, la difesa ricorse a altri accorgimenti, e quindi se la mitragliatrice impediva l'attacco, l'attaccante fece ricorso all'artiglieria, e quindi grandi capacità di poter bombardare
con i cannoni,
cannoni di leggeri, cannoni di media portata, di lunga portata, cannoni da fortezza. L'artiglieria ebbe un grandissimo sviluppo con grossi rischi, perché l'attaccante, pur di far arrivare dei colpi, non andava molto per il sottile.
Cosiddetto fuoco amico, poteva colpire i nostri fanti.
Quando ci si rese conto che anche questo scontro di artiglieria con i sistemi convenzionali, e cioè il tritolo dentro questi corpi che venivano lanciati a una certa distanza, si è arrivati alla Berta, per cui si poteva pensare di raggiungere quasi gli 80-90 chilometri di distanza, si ricorse ai gas.
Quindi, ma questo è un altro argomento spinoso di cui parleremo la prossima volta.
Certo, per ribadire il conflitto perenne, inesauribile, tra attacco e difesa, e non ha importanza se stiamo parlando del secolo scorso, perché questa equazione è valida anche oggi.
E noi eravamo all'attacco, ricordiamolo, perché volevamo redimere i nostri territori occupati.
Noi ritenevamo di poter essere all'attacco grazie al sostegno della Gran Bretagna e della Francia, e della possibilità di poter raggiungere obiettivi limitati ma certi. è stata una presunzione, perché in verità non eravamo preparati per lo strumento che invece sarebbe stato indispensabile per quella tattica che l'Austria aveva adottato e che aveva predisposto già da tempo, nonostante noi non avessimo approfondito la capacità che l'Austria aveva non solo di una difesa piuttosto consistente, ma anche della possibilità di poter sviluppare un attacco.
Salutiamo Enrico Emilitri che ci ha raggiunto e penso ha ascoltato anche il generale Angioni in questa sua impeccabile descrizione di quello che rappresentò nel 1916 una fase di stallo, di attesa terribile, logorante per un conflitto che si pensava tutti invece dovesse finire appena entrati in guerra, con una facilità come al solito. Anche lì ci sbagliamo, come poi ci sbagliamo nella Seconda Guerra Mondiale, che pensavamo solo di sederci al tavolo dei vincitori e non di dover portare avanti una guerra per tanti anni. Ma tu porti l'obiettivo, l'attenzione della nostra discussione in un luogo che apparentemente era pacifico, la Gran Bretagna, sì. Il terreno interno della Gran Bretagna e la questione dell'Irlanda.
Sì, ecco, infatti nel 1916 esplode la rivolta di Pasqua in Irlanda, proprio per questa fase di stallo che obbligava a un estenuante logoramento proprio sia i singoli soldati che i reggimenti irlandesi impegnati a fronte sotto le insegne britanniche, perché come tutti ben sappiamo l'Irlanda da oltre sette secoli era parte del Regno Unito, come siccome la Scozia, come il Galles, e quindi a un certo punto gli irlandesi sono stanchi di subire questa dominazione. Essere
è il periodo di Pasqua, la cosiddetta Pasqua di sangue, no?
Sì, la Pasqua di sangue, cioè viene scelta proprio un'occasione in cui si sa che le masse sono già mobilitate per questa festività, perché gli irlandesi sono in maggioranza cattolici, quindi sentono molto questa festa, e di conseguenza cosa è successo? Si è deciso di approfittarne ed è stato deciso proprio di mobilitare questa milizia, questa forza di difesa interna, questo truppo di difesa che era ammessa anche, cioè era riconosciuta dallo stesso governo britannico, questa milizia interna si è ribellata e ha occupato.
Quindi non dei rivoltosi qualsiasi, ma parliamo di personale comunque preparato, qualificato e armato abbastanza bene.
Sì, sì, ecco, c'erano anche i Fianna Fáil, cioè una specie di scout irlandesi, infatti ancora oggi sulle insegne militari irlandesi ci sono le due F, Fianna Fáil, perché era questo corpo quasi scoutistico, proprio di autodifesa, che doveva appunto difendere...
Una sorta di guardia civile, no?
Sì, esattamente, era una home guard, cioè una guardia civile che integrava le difese britanniche in Irlanda, perché quasi totalità dei soldati erano impegnati a fronte e quindi se ne hanno approfittato. E purtroppo gli irlandesi hanno sbagliato i calcoli, perché non solo la gente, che peraltro l'ha fatto proprio perché era seriamente preoccupata per le proprie carriere a fronte, quindi temeva giustamente delle rappresaglie, sia contro i soldati che contro se stessi, ma anche per il fatto che appunto si è tentato di fare una guerra campale quando si era totalmente preparati. Cioè Imon de Valera, capo appunto dei patrioti irlandesi, che poi appunto è stato primo ministro, presidente dell'Irlanda, a un certo punto voleva affrontare gli inglesi combattendo una guerra campale, quando in realtà gli irlandesi erano totalmente privi per esempio di artiglieria, mentre i britannici ce l'avevano. Infatti il generale Wallace, che era comandante dei britannici, poi in seguito chiamato The Butcher, cioè il macellaio, perché fece veramente una strage, fece fucilare anche diverse persone, fece giustiziare, in realtà era dotato di autoblinde, era dotato di artiglierie, di truppe appunto professionali, e quindi ebbe la meglio, e a farne le spese oltretutto fu il palazzo della posta centrale, che era appunto il caposaldo dei patrioti irlandesi, e solo quando si arrese la posta centrale la rivolta finì dopo quasi una settimana con un vero bagno di sangue, appunto questa cinquantina di vittime sul campo, cui si aggiunsero poi anche giustiziati, furono fatti i processi sommari, proprio fu fatto un autentico, una termica carneficina, ma che fra l'altro ebbe effetti poi solo l'anno successivo, cioè quando in Russia l'anno successivo scoppiarono prima la rivoluzione di febbraio, poi quella d'ottobre, fu allora che in realtà gli irlandesi cominciarono a capire che la rivolta dell'anno precedente aveva questo significato, ma a quel punto era già entrato in campo Michael Collins, che costituendo l'IRA, cioè l'esercito repubblicano irlandese, che poi come nome è stato ripreso nell'Irlanda del Nord come appunto dai cattolici, riuscì con la guerriglia, quindi obbligando gli inglesi non allo scontro campale, bensì allo scontro in campo chiuso, quindi per le strade, nelle piazze, nelle case, dove i guerriglieri riuscivano a muoversi perché erano pochi, però erano ben armati e attrezzati. Quindi obbligando gli inglesi allo scontro in campo chiuso, alla fine, dopo oltre 5 anni di guerra, alla fine li costrinse alla resa e alla ritirata, siglando così la definitiva indipendenza dell'Eire, da cui però si staccò il Nord Irlanda, il cosiddetto Ulster, che appartiene tuttora al Regno Unito.
Solo nel 22, se non ricordo male.
Sì, solo nel 22. E fu siglato il primo trattato, che poi fu modificato anni dopo da De Valera, perché l'indipendenza fu resa totale, e quindi da quel momento proprio l'Eire e il Regno Unito si staccano definitivamente, anche se il Regno Unito resta il cosiddetto Ulster, cioè l'Irlanda del Nord, prevalentemente protestante, e che quindi mai avrebbe potuto stare con un paese prevalentemente cattolico.
Poi vedremo anche come si comportò l'Irlanda nella Seconda Guerra Mondiale, perché anche lì è interessante vedere
la
sua posizione, diciamo, neanche ufficialmente neutrale, ma in realtà neanche così neutrale.
Sì, poi anche lì ci furono delle ambiguità da ambo le parti, anche da parte dei tedeschi nei confronti degli irlandesi, perché De Valera si tenne fuori, ma Hitler tentò fino all'ultimo di convincere l'Eire a passare dalla sua, ma poi non successe.
Si parla di un appoggio logistico per alcuni sommergibili, ma nulla di più.
Sì, nulla di più in realtà, anche perché non ci si voleva giocare un'indipendenza
appena ottenuta, certo.
Sanguinosamente conquistata.
Grazie Enrico Minitri, generale Angioni, alla prossima puntata.
Arrivederci.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Eccoci di nuovo in diretta, in attesa di collegarci con Giovanni Pacchiano a Milano. Diamo un po' di notizie che il mondo dell'editoria ci sta svelando, diciamo, c'è in attesa di un risultato dell'antitrust, questo prospetto di accorpamento dei due più grossi distributori indipendenti italiani, Messaggeria e PDE, che hanno annunciato, almeno hanno detto che i consigli di amministrazione hanno gradito questa compartecipazione in PDE, proprietà della famiglia Feltrinelli tramite F2005, ebbene PDE dovrebbe assumere al suo interno Messaggerie, che entrerebbe con una quota rilevante, addirittura l'80% di PDE. Ma prima di arrivare a questa conclusione ci saranno dei passaggi che, come in molte occasioni, potrebbero anche interrompere questo processo. Insomma, sappiamo bene come è saltata la fusione tra Publicis e Omnicom, che doveva creare il grande gruppo pubblicitario europeo, insomma uno dei più grandi del mondo, da oltre 17 miliardi di euro, eppure anche lì, annunciato a luglio, fino ad oggi non si era riusciti a arrivare alla fusione. Hanno deciso Maurice Lévy e John Wren di affermare pubblicamente che non si farà più questa fusione. Quindi attenzione anche a dare per fatto l'acquisto da parte di Messaggerie dell'80% di PDE, perché potrebbe essere benissimo che questa cosa non avvenga mai. Giovanni Pacchiano, sei con noi?
Sono qua.
Allora, senza parlare ancora di dietrologie, di affari, di miliardi e milioni che ci riguardano poi alla fine purtroppo sempre, perché il mondo dell'editoria è anche un mondo fatto di denaro, parliamo invece di Angel Baby, della 53enne scrittore californiano Richard Lange, che è già esordito in Italia nel 2008, sempre mi pare per Stile Libero di Einaudi, con Come morti, un titolo devo dire abbastanza
inquietante,
dice la nostra Flaminia. Invece il nuovo libro, Angel Baby, sembrerebbe più dolce, ma in realtà è terribile. E svelaci tu perché.
Certo che è terribile. Come morti erano 12 racconti che rappresentavano la Los Angeles di periferia, ed erano racconti attraversati da uno humor nero. Qui lo humor si fa nerissimo. È una storia che può ricordare magari anche qualche romanzo di Cormac McCarthy, ma ancora più tosta, direi.
Forse Jim Thompson addirittura.
Sì, ma soprattutto una storia che è una storia che trascina. Io, insomma, cosa devo dire? Questi americani hanno una marcia in più rispetto ai nostri scrittori quando raccontano storie del genere, metafora, il thriller, l'avventura on the road. E qui la protagonista, tra l'altro, è una protagonista di grande suggestione narrativa, perché questa Luz è giovane, è bella, la chiamano Angel Baby perché sulla nuca, sotto la coda di cavallo, ha tatuata appunto questa scritta. E dopo tutta una serie di disavventure che culminano nel fatto che lei lavora in una specie di night dove fa la prostituta, viene presa come compagna, poi come moglie, da un grande boss della mafia di Tijuana. Lei ha lasciato Los Angeles, una figlia piccola, Isabel, sogna sempre di ricongiungersi con lei, ma questo Rolando la controlla a vista, la può controllare dai suoi sgherri.
Cristiana Mennella, che è la traduttrice, aveva tradotto sì. Già Come morti, è una tua conoscenza oppure non sai chi sia?
No, io non so chi sia, so solo che è molto brava.
Ecco, perché anche noi abbiamo notato che, insomma, è veramente padrona del linguaggio e diventa in qualche modo maschile, perché questo è un linguaggio fortemente maschile.
Questo è un linguaggio, sì, è un linguaggio fortemente maschile, ma la qualità della Mennella è che lei ha sensibilità linguistica, che voglio sottolinearlo tre volte, è un talento che di quest'epoca si sta assolutamente perdendo, perché tu leggi tanti libri e vedi che sono dominati dalla insensibilità linguistica. No, la Mennella ha fatto veramente un ottimo lavoro.
Mi posso permettere di farti una domanda? Volevo sapere com'era andata la presentazione al Caffè Letterario di venerdì scorso con Piero Dorfles del tuo libro, poi continuiamo a parlare del...
Sì, la presentazione del mio libro è un'altra stagione, amore mio. È andata bene, c'è un sacco di gente, naturalmente c'era un sacco di baccano intorno, come sempre succede al salone.
Era il giorno dei ragazzi, no? Il venerdì, no?
Sì, era il giorno dei ragazzi, ma è andata bene anche e soprattutto per i grandi meriti didattici di Piero Dorfles, che è un ottimo partner a cui io sono molto legato e che ammiro, anche perché a lui ha scritto un libro, adesso i 100 libri sono i 100 libri, i 100 romanzi che uno deve leggere, che è un autentico capolavoro.
Ricordiamo anche la sua collaborazione per un programma storico della RAI, che è quello che si occupa per un pugno di libri.
La collaborazione di Dorfles per un pugno di libri dura da anni e lui è la colonna di Per un pugno di libri, certo.
E devo dire, cambiano gli attori, cambiano i personaggi, diciamo, di copertina, ma il contenuto rimane immarcescibile, devo dire, veramente bravo.
Spendo ancora una parola, c'è bisogno di parlare dei libri ai giovani, perché la scuola non ne parla quasi più, ma magari una volta facciamo una puntata.
Assolutamente, ricordiamo sempre il tuo, diciamo, curriculum, il tuo trascorso nella scuola, nelle istituzioni ai massimi livelli scolastiche milanesi. Sei stato preside di uno dei più importanti istituti, che ha visto tra i suoi alunni anche il nostro carissimo amico Stefano Mauri.
Stefano Mauri è il mio scolaro, sì, certo.
Sta facendo carriera, hai sentito? Insomma, sta entrando...
Certo.
Sempre di più, meritatissima.
Non so se ci sente, ma un saluto a Stefano comunque.
Allora, ripetiamo il titolo del libro, Angel Baby, del scrittore
Angel
californiano.
Angel Baby, l'autore Richard Lenz, Einaudi, 300 pagine, 18 euro. È una trama che non raccontiamo perché è un thriller straordinario. Dico solo che lei riesce a un certo punto a scappare da questo marito verso gli Stati Uniti e ne succederanno di tutti i colori.
Ti ringrazio tantissimo e ci risentiamo quindi alla prossima puntata.
Alla prossima, ciao a tutti.
Carta vetrata.
Brutte notizie per il mondo dei libri, oddio, quanto siamo antipatici, Flaminia, a dare brutte notizie.
Ma davvero antipaticissimi.
No, perché la Fnac, questa grande catena francese che era arrivata in Italia con investimenti importanti. Ricordo l'apertura del negozio di Via Torino a Milano, a due passi dal Duomo, era stata annunciata con enfasi, con importanti comunicati stampa. Insomma, sembrava veramente che la Fnac dovesse diventare l'alternativa.
Quello dovesse diventare un negozio all'avanguardia.
Sì, che coniugava musica, libri, cultura, eccetera, eccetera. Ebbene, cosa è successo? Praticamente ha aperto Roma e dopo aver aperto e chiuso in tempi brevissimi al centro commerciale Porta di Roma, con grossi, diciamo, problemi anche con il personale, persone che si sono stese per terra cercando di evitare questa chiusura, la catena è andata sempre peggiorando, tanto che oggi vediamo definitivamente chiudere tutti quanti i punti vendita, che sono passati a un gruppo pugliese di Yves Di Benedetto della DPS Group. Quindi Genova, Milano, Napoli, Torino, Verona diventeranno niente po' di meno che punti vendita Troni.
Colpo di scena, sì, adesso mi ricordo il fatto, è stato un terremoto,
sì,
perché c'è stata una rivolta
dei dipendenti
anche, come no, infatti.
Vendere solo elettrodomestici non è proprio la stessa cosa vendere libri. Abbiamo con noi Antonio Monaco, hai sentito brutta notizia della Fnac che è definitiva, ormai non ci saranno più librerie ma solamente rivendite di elettrodomestici.
Questo è chiaro, può essere un segno dei tempi o può essere, come dire, la fine di una, diciamo, l'ultimo passo di una cosa che invece cambierà. Io penso che possa capitare anche questa seconda cosa.
Ma cambierà in che senso?
Che potremmo ragionare su modelli diversi. Volevo fare un discorso generale perché purtroppo non ho potuto seguirvi perché sono...
No, ma siamo appena arrivati.
Sento male e quindi...
Ricordiamo che sei al Salone di Torino.
Sono al Salone e c'è un caos, come sapete.
Immagino.
Perché c'è tanta gente, quindi...
Sala business, sei nella zona, certo, dove si dovrebbero fare gli affari grossi.
O dove ci sono gli incontri professionali, diciamo così.
Ma io volevo parlare con te di due convegni che hai seguito per noi. Il primo, Cosa tiene accese le stelle, editori e lettori dopo 3 anni di segni meno, e l'altro, Dialogo di un editore e di un docente sull'accesso aperto dei libri scolastici. Ma andiamo per ordine. Cosa tiene accese le stelle, Antonio?
Noi ci siamo detti, diciamo in qualche modo all'interno di quel convegno, che ciò che tiene accese le stelle è la passione per la lettura. Cioè, alla fine, perché i libri continuino ad esistere, ci vuole qualcuno che abbia voglia, passione e desiderio di leggerli. Per cui sostanzialmente l'energia pulita del libro è il desiderio di lettura. Questo, diciamo, come ragionamento di fondo era nel convegno. Però, al di là, diciamo, della risposta metaforica, la questione fondamentale che si è discussa è che 3 anni continuativi di negatività, come ci sono stati e come non ci sono mai stati nella storia, diciamo così, concentrati, se vanno avanti altri 2 anni, qui, come dire, salta tutto il sistema editoriale. Quindi, diciamo, è stato un grido d'allarme in un certo senso.
Però non credi, Antonio, scusa, ti faccio una domanda, che non esista un non lettore? Cioè, qualunque persona, poi se il libro è scritto in un certo modo, viene catturata e viene trascinata. Io non ci credo neanche ai ragazzi svogliati, a tutte le età.
Allora, diciamo che però abbiamo fatto questo chiarimento, è vero, però una cosa è essere lettori di testi, perché mai come in questo tempo la gente legge tante cose, si informa, vede, ma leggere un libro è un'attività che richiede uno sforzo in più. Questo, diciamo, ne siamo più consapevoli che in passato, e quindi leggere il libro non è solo un problema, diciamo, di abilità personale, cioè capacità, competenza, e anche un minimo di passione. Bisogna poi coltivarlo, non basta l'innamoramento, ci vuole l'amore, che comunque ha anche le sue fatiche.
Possiamo dire che qualcosa di simile a quello che è avvenuto quando si è inventato il telecomando, no? All'inizio si vedevano i programmi senza cambiare canale dall'inizio alla fine, poi adesso il telecomando ha dato la velocità di vedere un po' qui, un po' là, e internet di fatto ha dato alla lettura la possibilità di saltabeccare, no? Un po' da un punto all'altro con quella velocità che dà l'idea quasi di sapere tutto. Però in realtà non è così, ritorneremo secondo me a una lettura dall'inizio alla fine, iniziando un libro e finendo un libro, dedicando quel giusto tempo alla lettura.
certo, però la sensazione è che questa sarà una comunità particolare di appassionati, diciamo che in qualche modo usciamo da un'illusione che tutti siano lettori e che poi semplicemente hanno incontrato o non incontrato libri, ma che ci vuole un percorso per diventarlo, e sarà una comunità che in qualche modo noi dobbiamo lavorare perché cresca, ma che parte minoritaria. Questo, diciamo, come punto di partenza, se non lo accettiamo ci illudiamo con soluzioni facili, invece le soluzioni sono difficili perché siamo una minoranza.
Prima di passare
ma una minoranza che non è non rinunciataria, però.
Bene, bene, io sono sempre per le riserve indiane. Torniamo però al convegno, dialogo di un editore e di un docente sull'accesso aperto, dopo aver sentito Fabrizio Patriarca, che ci ha raggiunto anche lui da Torino.
Buongiorno Alberto, buongiorno Antonio.
Che cosa ne pensi di questa riflessione, appunto, di riserva indiana, di quasi assediati un po' da Fort Apache?
Guarda Alberto, io sto per raggiungere Antonio lì nello spazio IBF, stiamo andando via dall'albergo adesso, e sono riflessioni che mi hanno profondamente convinto, anche perché io ho trascorso questi due giorni parlando in generale con molti, moltissimi editor di quasi tutte le case editrici. L'impressione che ho avuto è stata, a parte una grande circolazione di figure professionali da un editore all'altro, tra vasi, scambi, sostituzione di posizioni, è stato questo interesse estremo per la ricerca di innovazione anche in tematiche, in generi letterari molto, molto solidi, tradizionali, ben consolidati, per esempio il giallo, il fantasy, stanno tutti cercando, come dire, una qualche nuova forma di propulsione per generi letterari che sono appunto anche quelli più tradizionali, nonché i più letti, per esempio.
Tanta dinamicità.
Sì, anche se la risposta generale, per esempio, che ho visto del pubblico al Salone era di lieve calo rispetto all'anno scorso. Poi stavo vedendo dei dati oggi, siamo intorno al 7% in meno di frequentatori.
Ne parleremo poi con Giuliano Soria, sì, che ha molte cose da dire su questo.
Guarda, non sembrava così tanto la giornata di venerdì, ma perché c'erano le scolaresche.
Torniamo
a una polla.
Torniamo ad Antonio Monaco, dialogo di un editore e di un docente sull'accesso aperto, perché avevamo Andrea Angiolini del Mulino, Mauro Guerrini dell'Università di Firenze e soprattutto la presidente del gruppo accademico professionale dell'AIE, la signora Mirka Giacoletto Papas, che rappresenta la Bocconi, per capirci, la casa editrice della Bocconi, a parlare proprio di libri di testo. Ecco, anche questa è una forma di lettura importante, Antonio.
È chiaro, diciamo, molte volte, ovviamente noi quando parliamo prevalentemente dei libri di varia, di narrativa, i libri, diciamo, che non sono necessari dal punto di vista tecnico, ma che lo sono, diciamo, per alimentare l'anima, però c'è tutta una letteratura e una produzione editoriale che è legata molto alle università, che serve invece per rendere conoscenza e rendere pubbliche gli sviluppi delle conoscenze di chi lavora nei laboratori e nelle università di tutto il mondo. Allora si è posto da alcuni anni il problema di come rendere disponibili più rapidamente possibile tutti questi lavori di ricerca a tutti i ricercatori di tutto il mondo. Il mondo delle edizioni universitarie è quella che è più digitalizzata da un certo punto di vista.
Senza perdere però la parte economica, perché rendere tutto disponibile può voler dire non avere più neanche un soldino di risorsa.
È chiaro. Il problema infatti è questo: una parte del lavoro di ricerca infatti viene finanziato molto spesso, però l'editore ci deve mettere la sua parte, quindi chiede di avere un certo tempo in cui possa vendere questo libro prima di renderlo disponibile a tutti. Però l'atteggiamento complessivo è che tutti capiamo bene questa cosa, e gli editori non è che vogliono salvaguardarsi, diciamo, qualche guadagno, vogliono semplicemente salvaguardare il fatto di poter pubblicare certi testi, perché sennò si finirà che si pubblicano solo i testi totalmente finanziati, mentre invece bisogna che l'editore può sostenere certe pubblicazioni, ma bisogna lasciargli un tempo, come succede anche in altri paesi, che può essere 24 mesi, 18 mesi, 12 mesi, ci sono soluzioni diverse, ma ci deve essere un tempo entro il quale l'editore deve poter in esclusiva vendere quel libro.
Una proposta che può venire, Antonio, una proposta che viene dall'America, molto curiosa, che riguarda quello di poter ascoltare per esempio dei brani di musiche particolarmente amate dal pubblico solamente in determinati luoghi. È un gruppo rap americano che ha deciso di registrare un disco e di non venderlo, ma di renderlo utilizzabile, ascoltabile solo in determinati luoghi, pagando in quei determinati luoghi l'ascolto. È un po' la stessa cosa potrebbe avvenire senza mettere in rete i libri di testo universitari, dando la possibilità in una sorta di jukebox virtuale di studiare solo in biblioteca, quindi di avere l'accesso a quel testo, a quella struttura, senza craccarlo, senza copiarlo, senza farne pirataggio, in un luogo di studio, e in quel luogo di studio pagare il tuo obolo, il tuo soldino, il tuo contributo a quella ricerca, a quello studio.
Sì, mi sembra certamente, ed è una delle questioni appunto che si stanno ponendo è proprio quella: dobbiamo essere più flessibili, cioè dobbiamo immaginare situazioni diverse, perché bisogna salvaguardare tutti i valori, cioè dare la possibilità effettivamente di accedere a queste informazioni e dare la possibilità che si continuino a fare. Mi sembra quella soluzione che coinvolge quindi anche le biblioteche universitarie, le biblioteche pubbliche, quei
esatto,
luoghi.
Esatto.
Ecco, diciamo che sì, che anche questo diciamo è un segnale che in qualche modo è nelle corde ed è nell'aria anche al Salone di quest'anno, che tutta la filiera editoriale, tutto l'ecosistema, come lo si chiama oggi, editoriale, quindi che coinvolge le biblioteche, le associazioni di promozione della lettura, le librerie, gli editori, sono una realtà unitaria e devono trovare delle soluzioni in cui tutto l'insieme in qualche modo vive e promuove, diciamo, i contenuti.
Beh, questa è una proposta avveniristica che poi in fondo è un ritorno al libro in prestito. È quello che c'è
al fare sistema, Flamini, al fare sistema.
Roberto, perché lo faceva l'Apple.
Salutiamo però un attimo solo Fabrizio, ti diamo subito la parola. Salutiamo Antonio Monaco che deve andare. Ti ringraziamo, ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Intanto Fabrizio,
grazie, arrivederci.
Concludi pure tu.
Sì, no, dico, la proposta, insomma, in altri settori è anche datata invece. Per molti anni l'ha fatto la Apple negli Stati Uniti con i negozi Starbucks. Tu andavi da Starbucks, avevi a disposizione la musica dell'Apple Store da far girare sul computer, sul tuo iPod. Insomma, questo modello di distribuzione geoletteraria, no?
Senza acquistarla, senza possederla.
Senza acquistarla.
Forse insomma, il libro è più difficile, però,
guarda,
perché il libro ci devi tornare.
Il principio è lo stesso, però, perché si tratta del concetto di realtà aumentata. È semplicemente il concetto di realtà aumentata in cui viene inserito, ecco, la proiezione del contenuto musicale, delle immagini e naturalmente il contenuto librario. Certo, l'osservazione non è peregrina, il libro è molto più difficile.
Grazie Fabrizio, ti facciamo un in bocca al lupo per i tuoi incontri di business a Torino e fra pochissimo con Giuliano Soria.
Grazie Alberto, alla
ciao
prossima
Fabrizio
puntata. Ciao.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Giuliano Soria, benvenuto a Carta Vetrata da Torino, ma non dal Salone, però lo stai guardando da lontano.
Sì, lo sto guardando da lontano. Vorrei un po' parlare di Giuseppe Tavanni.
Sì, cioè, poi però ci torniamo a parlare del Salone, eh?
Ci torniamo, cioè prima facciamo le cose serie.
Allora, le cose serie è che pochi giorni fa, se non sbaglio l'altro ieri, l'Università di Roma, la Sapienza, ha festeggiato uno dei decani, possiamo dire, con i suoi 90 anni suonati, una persona, tra l'altro, uno studioso anche di cultura romana, un romanista inteso non
un
squadra.
È uno studioso di filologia romanza,
esatto,
ma soprattutto di filologia iberica, per cui
esatto, è stato il primo catalanista. Che non è una brutta parola, spieghiamo bene ai nostri ascoltatori che vuol dire catalanista, eh?
Vuol dire grande studioso della letteratura catalana. Che
quindi Barcellona.
Che Barcellona, ricordiamoci che la cultura catalana agli inizi di questo, del millennio passato, insieme a quella italiana, sono state alla base della formazione delle lingue neoromanze. Non so se il pubblico sa che c'è un solo stato al mondo dove la lingua ufficiale è il catalano. No, non lo sa nemmeno Alberto Gazzi.
Andorra, no, neanche.
Andorra. Andorra è l'unico stato al mondo dove la lingua ufficiale è il catalano.
Hai visto che Alberto Gaffi lo sa.
No, perché me l'ha detto Giuliano Soria, me l'ha detto Giuliano. Dai, Beppe Tavani, dai, perché dobbiamo dirlo, Beppe Tavani, un gran personaggio.
Beppe Tavani, grande studioso, tra l'altro ha studiato anche il vecchio galego portoghese, quello dell'ottavo, nono secolo, che è alla base anche del portoghese, ha tradotto anche tantissimo.
Poi mi devi dire una cosa, perché si dice lingua lusitana o lusofona addirittura?
Perché nel mondo antico il grande condottiero l'uso è questo, che è quello che ha portato i portoghesi verso i nuovi mondi, insomma.
E li ha protetti dall'invasione spagnola, perché insomma ricordiamolo che la Spagna ha posseduto il Portogallo per vari anni.
70 anni ai tempi di Filippo II, poi hanno di nuovo ripreso la loro autonomia. Intanto sono stati uniti alla Galizia, perché
vero,
il vecchio galaico portoghese che Tavani ha studiato era un solo paese ai tempi della Reconquista, stiamo parlando del VII-VIII secolo, perché nel 711 arrivano gli arabi e poi dopo il Portogallo si è staccato e la Galizia, che erano monti e grandi maree, è rimasto alla Spagna, anche perché nessuno interessava quelle terre rocciose.
Possiamo dire che c'è anche un'abitudine che mi dicevano amici inglesi proviene dal Portogallo, quella del tè alle 5, che praticamente è un'abitudine portoghese. Il rapporto
sì,
Inghilterra-Portogallo
è partito. Debba essere il porto alle 5. Il rapporto fra Inghilterra.
Parliamo del liquore, naturalmente.
Ecco, è sempre stato, direi, intimo. Perché? Perché il Portogallo ha sempre avuto paura della Spagna.
Esatto.
L'Inghilterra anche, perché vedeva la temibile potenza marinaresca della Spagna, quindi i due si sono sempre alleati e tra l'altro si sono anche alleati nel commercio di schiavi, perché non dimentichiamolo che i primi a portare schiavi in America Latina sono stati portoghesi, stiamo parlando del 1430 e già gli inglesi gli sono andati dietro, insomma.
Perché esisteva il problema di territori praticamente deserti, oggi sono abitatissimi, ma dobbiamo ricordare che quando arrivarono i primi conquistadores, i primi esploratori, le terre del Sud America erano praticamente deserte, o perlomeno
certo,
ce n'erano pochissimi di abitanti, e i territori erano da conquistare e anche da coltivare, quindi era forza lavoro, perché parlare di schiavi ha un'accezione secondo me anche morale, in realtà era un fatto economico, era forza lavoro.
Certo, però equivale, insomma, sì, queste due cose corrisponde a fare degli schiavi, tanto che Lagos, che è la capitale della Nigeria, c'è una piccola città con un porto antico nell'Algarve che si chiama Lagos, e quindi Lagos è un nome che hanno messo i portoghesi, insomma. Ma se uno studia la letteratura angolana, ma ne parleremo un'altra volta, scopre quanto il Portogallo ha lasciato in quei paesi.
Incominciamo a dire però un appuntamento importante di giugno, perché vogliamo che ci sia tanto pubblico al premio che tu hai, diciamo, rispolverato dei quaderni iberoamericani.
Sì, sarà a Palazzo Torlonia il 19 giugno, in realtà lo fa la rivista Quaderni Iberoamericani.
Di Roma, sono... ricordiamolo per Roma, i nostri ascoltatori,
infatti.
No? Perché Palazzo Torlonia di Roma, esatto.
A Bocca di Leone, e quindi premieranno Javier Reverte e sarà un grande momento di c'è anche Tavani fra
Flaminia,
l'altro.
È glamour questo incontro?
Molto glamour, Palazzo Torloni è molto trainante, meraviglioso. Ma a che ora ci sarà? Possiamo venire tutti?
Alle 18, alle 18.
Fino all'esaurimento posti.
A Bocca di Leone.
A Bocca di Leone, certo, è quello famoso.
Sì, con un ricevimento dell'Hotel d'Inghilterra sulla terrazza della principessa.
Ah beh, sarà una cosa memorabile allora.
Segnatevi che i posti sono limitati.
Dobbiamo invitarlo, Gaffi. Però
no, no.
Mi dovete fare un favore, mi dovete invitare Picchioni.
No, Rolando no,
Picchioni,
ti prego.
Ma come non lo invitiamo Picchioni?
Ma dopo questa batosta.
Invitiamo e gli consigliamo il prossimo titolo del convegno del Salone dell'anno prossimo, che sarà Desenectute, che fra lui e Ferrero fanno 160 anni, capite? Da lì si comprende perché poi oggi i risultati sono che per l'anno prossimo è previsto che invece di fare tre padiglioni ce ne sia uno solo.
Ma poi qual è dopo il Vaticano il paese ospite?
Ma da far ridere, è un'altra fiera del libro, ma vi rendete conto?
Ma chi è il paese ospite? Sai già qualcosa?
No, è la fiera del libro di Francoforte.
Ah, questo è il paese ospite?
Sì, non lo sapevi, è un nuovo stato.
Vabbè, grazie Giuliano Soria, non mi sento di commentare.
Non commentiamo.
Grazie ancora.
Allora ci vediamo a giugno. Allora a giugno a Palazzo Torlonia, va bene?
Ci vediamo.
Grazie.
Ciao.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Ci scusiamo con le nostre affezionate ascoltatrici perché questo era un brano richiesto, doveva andare qualche minuto fa e invece in regia c'è stato un piccolo errore, ma recuperato. Garantito, si direbbe. Michele Lucas, grazie ancora per il tuo ausilio in regia. Flaminia.
Allora, abbiamo ospite in collegamento Roberto Paravagna, giusto, che ci deve parlare di una cosa molto simpatica e molto nuova, le Olimpiadi del Problem Solving. Che vuol dire, Roberto?
Allora, ciao Flaminia, ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Carta Vetrata. Problem Solving, volendo fare una traduzione peraltro molto spicciola, è naturalmente soluzione del problema, però è in sostanza l'attività del pensiero che una persona mette in atto, mette in moto per cercare di raggiungere una situazione, una condizione peraltro ricercata. Però vorrei precisare questo, il problem solving è in sostanza una parte di tutto l'iter, di tutto il percorso necessario alla soluzione di un vero e proprio problema. Quindi è l'insieme di tutti i processi che sono necessari, che servono a concepire, ad analizzare e poi risolvere questo problema. Il problem solving, insomma, d'altra parte oramai si viaggia con un inglese a tutto campo.
Possiamo usare un termine, ahimè, più semplicino, che è il facilitatore?
Il facilitatore, direi di sì Alberto, guarda, io sono un pochino per limitare questa volontà di parlare sempre in inglese e quando è possibile scegliere.
Però mi pare allora che Renzi lo abbia proprio fatto suo questo concetto, che non ricordo male, ma la Madia è ministro della semplificazione.
Sì,
qualcosa di simile.
A parole, la semplificazione a parole. Bisogna poi vedere se i fatti saranno tradotti.
Anche perché insomma, creare un nuovo ministero per semplificare complica le cose.
Sì, è una specie di come dire, una cosa che ruota intorno, no? Crei qualcosa che crei una complicazione per semplificare qualcosa di complicato, ma complica la semplificazione.
Ma tu la conosci la Madia? Perché forse potrebbe fare tesoro delle tue esperienze.
Ma in questo momento non ho avuto il piacere, magari in futuro potrei averlo.
Ma vedrai, no? Che oggi gli abbiamo lanciato una miccia.
È una nostra ascoltatrice, sappiamo che ci ascolta.
Allora la salutiamo e le auguriamo buon lavoro, perché immagino che insomma avrà bisogno di un augurio
lavora
di buon lavoro.
Lavora sempre. Roberto, parliamo di Novi Ligure, una cittadina deliziosa che appartiene, come sappiamo, al Piemonte, ma che in realtà, come la sua denominazione appunto Ligure, vuol riportare in qualche modo i confini a una vecchia appartenenza di costa, anche perché in realtà è più vicina a Genova che a Torino.
Esatto, anche perché si torna indietro in sostanza a quando, all'epoca in cui questi territori erano sotto il dominio dei signori di Genova, insomma,
dei Doria.
E sì, tempo addietro era venuta alla luce in generale per l'episodio delittuoso, è veramente tremendo, ma a parte questo...
Casa del Cioccolato, no, vi facciamo un po' di pubblicità, un'azienda importante.
Esatto, quindi qui presso le strutture locali si fanno spessissimo queste manifestazioni riservate alle straordinarie prelibatezze del cioccolato locale. Abbiamo parlato prima della ditta Novi, ma anche altri laboratori o fabbriche che si occupano della produzione di
artigianale, artigianale.
Cioccolato. Quindi una città dolcissima, insomma, è una battuta banale. Se
Edoardo Amaldi, questo liceo Edoardo Amaldi, sì, è entrato in finale, il 10 giugno saranno a Roma i ragazzi, sì, sì, del liceo per confrontarsi, per, speriamo, gli auguriamo con tutto il cuore, di vincere la Coppa delle Olimpiadi di Problem Solving.
Di Problem Solving, esatto. Sono Mattia, Alessandro, Giacomo, io mi sono segnato ovviamente i nomi, anche perché mi sembrava giusto ricordarli in questa occasione, Mattia, Alessandro, Giacomo, Giorgia e Lorenzo, sono i giovani della prima I di questo istituto, liceo scientifico Amaldi, che hanno vinto di recente prima questa fase regionale delle Olimpiadi del Problem Solving e adesso possono avere accesso tranquillamente, si fa per dire, perché le prove sono difficili, il prossimo 10 giugno da voi a Roma.
Ma cosa hanno dovuto fare? Cioè, quindi intanto è un'Olimpiade che si svolge tra i giovani, tra i ragazzi a livello,
esatto,
scolastico.
Esatto, sì, sono stati istruiti la loro professoressa di informatica, quindi risolvere tutta una serie di situazioni collegate.
Ecco, quindi sono prove didattiche di settore informatico-matematico.
Del settore informatico-matematico,
ottimo,
per quanto a me sia stato fatto sapere, a grandi linee, quindi il settore è quello lì. E tra l'altro, prossimamente, tra pochi giorni, parteciperanno dal 13 fino al 15 maggio a Mirabilandia ad un'altra prova che riguarda sempre il settore informatico.
Aspettiamo notizie per sapere dove si svolgerà a Roma, perché vogliamo averli i nostri ospiti.
Esatto, guarda, io cercherò di rimanere in contatto, anche perché sono in pratica a una decina di chilometri da dove abito io, da dove
da Alessandria.
Esatto, qui da dove siamo collegati, per cui insomma non
ricordiamo sempre Radio Gold, che è nostra radio contubernale di Alessandria, che ci permette di avere la tua preziosissima collaborazione. Se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei.
Sì. Io vi ringrazio per il collegamento e do la risentirci a presto agli ascoltatori di Carta Vetrata.
Grazie. A presto.
A presto, ciao, ciao.
Carta Vetrata.
Cristiano Draghi da Padova, dove sei andato a visitare delle cose splendide, la Cappella di Scrovegni, che cosa altro hai visitato, Cristiano?
No, abbiamo dato un'occhiatina appena al Museo Archeologico, che è qui vicino, dove fra l'altro ci sono delle statuette meravigliose del V e IV secolo avanti Cristo, che sono come degli omettini, dei guerrieri, dei soldatini di bronzo e delle piccole divinità meravigliose, venite a vederle.
Dobbiamo sfatare quindi una brutta nomea che il Veneto non abbia eccellenze, ma che anzi, invece di vedere solo spazio a capannoni che si stanno chiudendo per la crisi, ma invece sta portando avanti la cultura, sta aprendo nuove strutture, nuovi spazi, nuovi musei, ed è frequentatissimo, non solo Verona naturalmente con il balcone di
Giulietta.
Di Giulietta, o Padova o Venezia naturalmente, ma un po' tutto il Veneto, tutto il Nord-Est è un brulicare di iniziative. Pensiamo a quanto sta facendo anche Rovigo, se vogliamo, no?
No, ma tutti quanti, cioè, l'idea è che legata alla crisi, no? Legata anche a tutta una serie di fatti reali, ma di articoli giornalistici, di inchieste, ci si comincia a fare l'idea come di un Veneto completamente decadente, che stia implodendo, che ha avuto un grande boom industriale a un certo punto e ora si sta così, come dire, svuotando. Consideriamo che sotto al tessuto produttivo veneto, che è sempre vivo, ricordiamoci, qui ci stanno famiglie come i Benettoni, i Mazzotto, non so, tanto per dirne un paio.
Che basterebbero solo loro due, indubbiamente.
Guarda, c'è un vecchio discorso che io credo sia più o meno vero, per cui il prodotto interno lordo del Veneto è superiore a quello di tutta la Grecia.
No, cioè, scusate se mi intrometto, ma appunto il Veneto, voglio dire, è stato da sempre glorioso in tutti i sensi. Artistico,
ti presento
economico.
Una nuova amica, Flaminia.
Ciao,
ciao, ben trovato.
Continua pure, Flaminia.
No, dicevo che mi sorprende, penso che non ci sia molto da sfatare, no? Il Veneto è una delle regioni, a mio avviso, trainanti dell'Italia. per cervelli.
Il passaggio della Veneto dei capannoni vuoti ormai in piena decadenza.
I capannoni vuoti, però, perché c'erano i capannoni pieni, cioè il fatto che ci fossero i capannoni.
Penso. Una parte è così, una parte è che è esplosa la bolla edilizia, per cui io facevo 3 capannoni, li vendevo a te, e poi tu li rivendevi a un altro che rivendeva un altro, pensando che alla fine qualcosa succedeva, e invece non è così. Una città come Rovigo ha, pensa solo di negozi, il 30% circa vuoti.
Beh, questo purtroppo è un fenomeno che sta accadendo in tutta Italia. Io vedo che c'è anche a Roma, per esempio, c'è un cambio di negozi continuo. Aprono e chiudono.
E soprattutto ce ne sono tantissimi che ormai non vengono più neanche affittati, lasciati completamente vuoti, non hanno inquilino, buonanotte. E questo è, secondo me, anche un momento in cui riflettere su quello che abbiamo sotto, certo, come la Cappella degli Scrovegni. Qui c'è la coda, 25 persone ogni mezz'ora vengono fatte entrare nella Cappella degli Scrovegni, dopo essere stati 10 minuti a guardare un filmato in una camera di decompressione per l'atmosfera, e abbiamo delle cose bellissime, dei capolavori assoluti, cioè non è che quello ce li toglie.
Ma poi posso dirti una cosa, che il capolavoro che avete voi in Veneto sono i veneti. Voglio ricordare la bonifica della zona di Latina. No, tutta la zona di Latina, quando Mussolini fece andare, non a caso ha scelto i veneti ad andare lì.
Gente seria.
Gente lavoratrice, la gente che fa le cose, ma pensa che tuttora funzionano così certe cose. A Rovigo c'è un'azienda che fa gli impianti idraulici, elettrici, eccetera, degli edifici pubblici, e li monitora da qua. Nel senso, ci sono impianti fatti, non so, un ospedale a Parigi o uno in Africa.
E il monitoraggio parte da Rovigo?
A Rovigo ci sono gli ingegneri, ci sono i computer, dice guarda c'è un guasto al terzo piano laggiù, e mandano l'assistenza da qua.
Beh, straordinario, vedi che abbiamo già sfatato falsi miti.
Esattamente. Beh, se poi guarda, io vedevo dei dati, questo uscendo dal Veneto, andando in Italia, si parla della Nigeria. Nigeria, sta parlando di un paese che in prospettiva, cioè, ha più popolazione degli Stati Uniti, cioè, quindi insomma,
e anche più petrolio paese dell'Arabia Saudita.
No, ma c'è anche un giro di malaffare spaventoso in Nigeria.
Beh, certo, insomma, però il 30% del traffico portuale del porto della capitale Nigeria, non la capitale, no, della principale città nigeriana, lì è gestito da italiani.
Ah, ecco, no, perché tutte le truffe internet che partono, che arrivano, non so se vi è capitato, no, quando ti bloccano
lo spam, certo,
che ti arriva, aiutatemi, parte tutto, Senegal e Nigeria.
Sì, a me hanno cercato di vendere un gatto, c'è la truffa del gatto, cioè ti dicono che ti vogliono vendere un gatto.
Ma non sei di Ferrara, però, te non sei di Ferrara.
Ma a me cercano di truffarmi di continuo, non so come mai.
Ma sai che a Roma c'è stato tutto un, no, c'è stato il salvataggio dei gatti, quindi è un momento dove i gatti fanno molto parlare, però te lo dice una gattofoba, io ho una fobia. Perché io ho la luna nella sesta casa.
Gattofoba, avevo capito, fila. Io no, sono gattofilo.
No, io sono gattofoba perché ho la luna nella sesta casa, astronomicamente.
Vabbè, forse sei troppo micione. Quindi due amici non vanno mai d'accordo. Senti, prima di salutarti, un saluto purtroppo a una cara amica che è prematuramente scomparsa, Maria Ligozzi, che era l'ufficio stampa della GNAM, della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che aveva creato anche tanti progetti importanti. Poi Flaminia, anche con il suo circolo, lei appartiene al gruppo dei giovani collezionisti romani.
È vero.
Frequentava moltissimo quel museo che, devo dire la verità, è molto poco frequentato, se posso usare un termine, trascuratissimo. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna, stranamente, sta lì ai Parioli, nessuno ci va.
Però è molto ben gestito.
Esatto, e ci sono dei progetti che proprio per rispetto anche per questa giovane amica, ragazza, che è scomparsa purtroppo, pronipote di Jacopo Ligozzi, un grande pittore che tutti conosciamo, ebbene andrebbe portata avanti, perché esisteva questa volontà di coinvolgere appunto una borghesia a frequentare questo museo della contemporaneità, perché non era solo arte moderna ma era anche arte contemporanea.
Sì,
c'è un padiglione che sta vicino via Gramsci che ospitava i contemporanei. Invece a Rovigo, scusaci un secondo, veramente chiudiamo la mostra, come sta andando questa sui nordici?
tradizione nordica va benissimo, va benissimo, va, attrae gente da tutte le parti. Io sono un bischero, come si dice a Firenze, perché come tutti quelli che stanno in un posto c'ho ancora da andarla a vedere, andrà a finire.
Ci andiamo
che non
insieme, no, 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 no. Quando fissi però, ci no, andiamo no, insieme.
Fate un salto a Rovigo a vedere quella, beh, naturalmente già che ci siete andate a vedere la Cappella degli Scrovegni.
Lo faremo, però mi devi organizzare un evento glamour, se no non ci vengo.
Ha ragione Flaminia, qui ci vuole l'evento glamour.
L'evento glamour.
Guarda, l'abbiamo fatto ieri, è stata fatta la Fionda di Davide, negozio equo e solidale, la sfilata della moda etnica, equa e solidale.
Ah, carino. Cos'è? mi piaceva, è bello, dovete rifare.
Sì, sì, lo rifacciamo sicuramente la prossima stagione, perché lo fanno sempre. Beh. È la cooperativa Porto Alegre, che è una cooperativa
brasiliana
di Rovigo.
Brasiliana o no?
No, Rodigina si occupa di disagio, di disabili, eccetera, ed ha anche il negozio equo e solidale.
Magnifico.
E fanno la sfilata che ha avuto un successo clamoroso.
Grazie ancora Cristiano, alla prossima puntata e saluti a tutte le radio contubernari, a partire questa volta proprio da Delta Radio, che trasmette appunto da Porto Tolle per tutto il delta del Po, e Radio Clodia, Chioggia, Venezia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura a Bari, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Città Futura Roma, dal quale stiamo trasmettendo, Radioattività a Trieste, Ciao Radio a Bologna, Radio Bruno da Modena in podcast sul web, e naturalmente per tutti quelli che ci vogliono riascoltare anche sul mio sito gaffi.it. Alla prossima!